Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera! Quest'oggi siamo tornati, ma con ancora più piacere perché è tornata anche Annalisa. Ciao Annalisa!
Ciao Pietro caro, e buonasera e bentrovati a te innanzitutto, e ma soprattutto ai radioascoltatori che mi sono mancati, devo dire, caro Pietro.
Penso che sia reciproca la mancanza, dai, è reciproca la mancanza.
Grazie mille Pietro, dai, perché possiamo poi ripartire alla grande.
No, ma poi te l'ho detto sempre, insomma, il programma deve essere uno scambio, insomma, quando si è da soli, insomma, questo scambio non avviene, quindi
hai ragione, tu e make one, giusto?
Esattamente.
Quindi.
E allora, in questo giovedì sera, quindi ripeto, Radio Tor Italia, l'altro sono io, partiamo con il piacere di condividere con un attore, ma non è solo un attore, perché insomma fa anche tante altre cose interessanti. Lui è Giovanni Carta.
Ciao Giovanni, benvenuto.
Grazie, benvenuto, grazie a voi di avermi invitato e un saluto a tutti i vostri ascoltatori, ovviamente.
Ok, bellissimo.
Grazie Giovanni.
Giovanni, allora io direi di partire, proprio sull'aspetto legato a quello che fai, no? L'aspetto artistico, quanta ricchezza e quanta bellezza porta nella tua vita fare l'attore, fare l'artista?
Ah, questa è una domanda difficilissima, nel senso che quando questo non soltanto per me, credo, ma per tutte le persone che fanno un lavoro così totalitario in qualche modo, dove il coinvolgimento in quello che fai, mentre lo fai, durante la preparazione, è così totale, è sempre, come dire, difficile mettere, come dire, una barriera o capire quando comincia e quando finisce l'arte in qualche modo, no? Però devo dirti che io non avrei potuto fare nient'altro che questo, e quindi il fatto che io possa fare questo per me già è una grande soddisfazione, è una grande realizzazione, perché credo che questa passione, sono stato fortunato in questo, si è manifestata subitissimo dai primi anni della mia vita. E grazie all'impegno e forse alla curiosità, al desiderio che si rinforzava sempre di più e non diminuiva, è diventata una concretezza. Sì, è una grande gioia poter, come dire, essere circondati dalla bellezza, o almeno questa è l'intenzione, anche se poi mi piace pensare che questo nostro lavoro abbia un grande sapore anche di artigianato, nel senso che noi si lavora, ci si sporca le mani, no? È come siamo degli artigiani della parola, della bellezza, se vogliamo dirlo così, e quindi a volte ci riusciamo, a volte ci riusciamo un po' meno, però sicuramente è una continua ricerca, e la ricerca della bellezza è già una grande fonte di ispirazione e di bellezza in quanto tale, ecco.
Prego Annalisa.
Beh, ecco Giovanni, hai citato la bellezza, pertanto mi tiri fuori proprio una domanda, ecco, lì per lì. La bellezza, ecco, quindi vuol dire l'aspetto estetico, quanto conta nel mondo, ecco, proprio tuo specifico, nel caso proprio dell'attore, è sempre un punto a favore oppure alle volte può essere anche a sfavore? Tu sei obiettivamente un bell'uomo, ma avrei dovuto dimostrare forse di più?
Allora, innanzitutto grazie per il complimento, perché insomma a una certa età di fare ancora questi complimenti fa piacere, indubbiamente, ma non è più questo, come dire, la cosa principale che caratterizza il mio lavoro, però ti ringrazio molto Annalisa.
La figura di Giovanni, figura di pura verità.
Allora, no, io credo che innanzitutto la bellezza è un dono, nel senso che la natura, la mamma, il DNA, il luogo dove sei nato, come dire, i cromosomi messi al posto giusto fanno di te una persona un po' più bella o un po' meno bella. Indubbiamente, quindi in questo caso la bellezza va usata come un dono, no? È come dire, può essere un valore aggiunto, perché il nostro lavoro sicuramente è fatto anche di immagine, e di conseguenza la bellezza può essere una prepista importante, ma sapendo che passa, che dura minga, come dire.
Sì.
E quindi indubbiamente riesci a mantenere un aspetto esteriore gradevole, interessante, piacevole, se riesci a riempirlo di qualcosa che lo rende tale. Perché purtroppo se dobbiamo affidarci solo esclusivamente al fatto che la natura ci abbia regalato degli occhi belli o un bel sorriso, purtroppo quello lo perderemo, perché è inevitabile, è ineluttabile. Però se in qualche modo aiutati ovviamente dalla come dire, un po', io dico sempre anche un po' dall'ironia, dall'intelligenza, sì, dal sapersi un po' non prendere troppo sul serio, sì, da sapersi rivendere sempre in mille altre forme, allora sicuramente il tuo aspetto sarà adeguato alla tua età, sempre, no? E quindi in qualche modo sarà coerente, e quindi, perché no, bello, diciamo così, perché sì, non vorremmo dimostrare nient'altro che quello che siamo in quel preciso momento.
È vero.
Io come attore posso dirti che se sono stato un bel ragazzo, invece da più maturo, alcuni progetti più importanti con ruoli molto più belli sono arrivati nella maturità, in cui sicuramente la bellezza non era la cosa, la prima carta che bisognava avere.
Sì, bene, grazie Giovanni. Prego Pietro.
Giovanni, ma il fatto che tu abbia fatto anche un'esperienza, cioè abbia scelto di fare anche l'esperienza da regista, ecco, perché questa scelta? Cioè, perché ti volevi proprio un punto di vista diverso? Perché?
Sì, io sono una persona molto curiosa, un artista, diciamo così, un artigiano, ecco, preferisco, molto curioso, e quindi era forse inevitabile che per alcuni progetti io acchiappassi anche la responsabilità, perché essere registi è anche una grande responsabilità, l'acchiappassi per la mano e dicessi, beh, forse era il caso che racconti questa storia da un punto di vista ancora più personale. Indubbiamente l'esperienza di attore mi ha fatto fare il regista in un modo un po' diverso, no? Prima di tutto sentendo e rispettando il lavoro degli attori in un modo forse un po' più completo, perché riconosco quelle che possono essere le pulsioni, anche le paure e le fragilità di un attore che si mette a disposizione di un racconto, no? Di un testo. E quindi questa cosa sicuramente me l'ha data, questa attenzione me l'ha data il mio essere attore con un'esperienza sicuramente maggiore. Però essere regista mi ha dato sicuramente quella capacità di leggere le cose da un altro punto di vista e vedere le cose anche dall'esterno, e sapere anche rinunciare a qualche cosa, perché il regista deve, come dire, nell'equilibrio delle cose, come dire, salvaguardarne alcune e rinunciare ad altre che magari sono meravigliose, molto belle, ma per l'equilibrio del racconto che stai facendo anche rinunciare a qualcosa che funziona, sì, che può funzionare, ma che non va bene per quel tipo di racconto. Io sono un regista anomalo perché mi occupo, ho fatto esperienze di testi, soprattutto di drammaturgia contemporanea. Che è una mia passione anche, cioè vorrei che in Italia ci fosse più spazio, infatti, per la drammaturgia contemporanea, che ci fossero dei luoghi dove si potesse sperimentare con testi più nuovi. Purtroppo in Italia siamo ancora fermi che Beckett è considerato contemporaneo,
sì,
non è proprio così, esistono milioni di autori più giovani che scrivono cose meravigliose ma che non si rappresentano perché non c'è interesse, non c'è il luogo dove poterle andare a rappresentare, e allora questa è anche la mia attenzione di regista. Indubbiamente non mi metto e non oserei mai mettermi in mano un grande classico, perché questo lo faccio fare a dei registi con più esperienza di me. Io mi porto a casa il mio piccolo spicchio di regista, che sicuramente capiterà ancora di fare. L'ho fatto recentemente anche con un monologo di Francesco Randazzo, che ha debuttato proprio la settimana scorsa a Ragusa, che si intitola Io sono Chiara, e lì ancora una volta drammaturgia contemporanea, però era bello lavorare con su quel testo, con l'attrice che ha voluto portarlo in scena, che nella fattispecie era anche mia moglie, però insomma però diciamo che sì, la scrittura di tematiche contemporanee mi affascina particolarmente.
Bene, prego Annalisa.
Senti Giovanni, a proposito appunto, restando sul tema regia, ecco, avrei una curiosità, ecco, quanto cambia il rapporto proprio con i colleghi? Perché ecco, tu da attore ovviamente hai a che fare con gli attori, da regista hai sempre a che fare con degli attori, ma sei in un ruolo ben diverso. Ecco, che cosa magari ti è capitato di notare di nuovo, di diverso rispetto invece a quando interpreti semplicemente, sei semplicemente attore?
Ah, questa è una domanda curiosa che mi fa aprire un file che insomma non è proprio, come dire, che poi si è trasformato, ma all'inizio non è stato molto piacevole, nel senso che quando insomma qualcuno ha deciso che io dovessi fare la regia, di diventare regista per quel determinato progetto, non tutti i miei colleghi che mi conoscevano hanno avuto voglia di sentirsi dirigere da me. Perché, diciamo, ma perché questo qua che fino a ieri abbiamo detto le battute insieme si deve prendere l'abbrivio di potermi dire cosa devo fare e cosa non devo fare? Io credo che fare il capo gioco in qualche modo è un ruolo che bisogna anche, che richiede anche un po' la volontà da parte di tutti noi, anche personale, quando io faccio l'attore e recito in altri spettacoli in cui ci sono dei registi, bisogna un po' affidarsi, no, a chi decide di portare avanti il gioco e che mette sul piatto le regole del gioco.
Certo.
E credo che la disponibilità dell'attore sia una delle cose fondamentali, e il saper tradurre l'esigenza del regista con le capacità e le esigenze attoriali, sia questa la sfida anche più grossa, se no uno va su e dice quello che gli pare, e non è così, perché il teatro ha anche un valore, io dico sempre, un valore civile, noi abbiamo anche una responsabilità, c'è qualcuno che paga un biglietto per della gente che sta in una pedana più alta, quindi è già messo in una posizione di favoritismo rispetto al pubblico di ascolto, non possiamo usare questo strumento soltanto per un fine strettamente egoistico, di narcisistico, di esibizione, anche se sicuramente c'è una grande componente, ma c'è anche un messaggio da dover raccontare, certo. Raccontare storie che debbono essere, arrivare, turbare, emozionare, divertire, quello che vuoi tu, quello che serve per l'occasione, però bisogna essere disposti a raccontare quella storia che non è la tua storia, no? Per questo indubbiamente sì, all'inizio non è stato facile, sì è vero, non è stato facile, e poi come dire, con pazienza, con un po' di, come dire, con umiltà, uno cerca di far capire che non voglio trasformare il mondo e non penso che quello che dico io sia, o la proposta che faccio io sia l'unica proposta, è una proposta,
certo.
Giochiamo, va? Certo. Sì, se ti va, giochiamo, nel senso che dopo quasi 30 anni di carriera mi sento di poter dire che la proposta che comunque faccio è una proposta pertinente, non stiamo, non mi sto improvvisando, però dalle dalle se piega puro metallo, insomma, li abbiamo convinti questi colleghi reticenti, li abbiamo convinti, alla fine si sono lasciati guidare e ci siamo poi divertiti tutti, che poi questo è il conta, la cosa principale.
Giovanni, prima di lasciarti all'ultima domanda di Annalisa, è il momento della domanda assurda. Domani sei invitato a casa di Edoardo De Filippo, tu, lo so che tu hai incontrato Luca De Filippo, però c'è Edoardo che ti invita per un caffè e nel voler fare il presepe insieme. Voglio sapere, ecco, mentre prendete il caffè, mentre fate il presepe insieme con Edoardo De Filippo, sarete in pieno silenzio o lo tempesterà di domande?
Guarda, tu hai toccato un tema meraviglioso, io adoro fare il presepe, io per me è una passione straordinaria che sto anche cercando di infondere a mio figlio, quindi se Edoardo mi invita a fare il presepe, la concentrazione è per rendere quel presepe meraviglioso, perché il presepe di Edoardo già parla di per sé, non sarà necessario fare domande. Condividere un'esperienza così emotivamente importante per me con Edoardo, che ci ha scritto pure un testo, le parole non contano niente, mettiamoci a costruire le montagne, e questa è l'unica cosa che desidero, insieme, perché quell'azione, quel gesto sarà pieno di teatro.
Bellissimo.
E sarà pieno di storia. No. A volte le azioni sono più importanti delle parole.
È vero. Annalisa, a te il caffè, prego.
Beh, condivido con Giovanni la bellezza del presepe, perché sono un'altra che come te adora tantissimo quel momento in cui appunto si fa il presepe. È una cosa magica, davvero.
Magica.
Senti Giovanni, concluderei chiedendoti, sulla base appunto della grande esperienza che hai, lunga e davvero fortunatissima carriera, ecco, se dovessi dare un consiglio davvero spassionato ad un giovane che intraprende questo mestiere, facendo quindi leva anche sui momenti eventuali di difficoltà che hai vissuto durante il corso della tua carriera, su cosa metteresti davvero in guardia un ragazzo o una ragazza che appunto compie i primi passi in questo mondo?
Allora, è difficile dar consigli, Annalisa, veramente complicato, perché ognuno ha una storia a sé. Poi questo mestiere non ha delle regole codificate di apprendimento, no? Si capisce, ognuno ha la sua storia personale. Per come è la mia storia, io posso dire una cosa fondamentale, che bisogna intuire se veramente è una grande passione, se veramente non si può fare a meno di questo lavoro, perché è un lavoro molto difficile, è un lavoro molto precario, ma non è soltanto un precario a livello contrattuale, è un lavoro precario emotivamente, perché è in continua sempre evoluzione e cambiamento. Una certezza che è acquistato 2 minuti dopo può essere accantonata completamente. Quindi avere questa capacità di lasciarti trasportare da questa onda anomala che è la carriera, chiamiamola così, ma il percorso lavorativo richiede una disponibilità, un'attenzione, una passione, una dedizione molto forte. Queste cose possono essere accompagnate da uno studio pazzesco, uno studio continuo, studiare, oggi come oggi a volte i ragazzi non pensano che sia un escamotage fare l'attore, perché c'è appunto il pacchino, sei simpatico, no? Ma se vuoi durare da Natale a Santo Stefano va bene, ma se vuoi fare di questa passione la tua professione, cioè che ti permette anche di procacciarti poi da il lavoro, bisogna studiare, e studiare sempre, studiare tuttora, studiare domani, studiare sempre, ma studiare le persone, studiare i testi, studiare la vita, studiare, vedere il cinema, avere una disponibilità anche in questo momento anche a saper cambiare repertorio, no? Nel senso che l'attenzione che devi avere se lavori nel cinema è in un modo, e quando fai il teatro bisogna avere un'attenzione diversa, essere profondamente elastici e disponibili alla voluttà, come dico io, nel senso non c'è niente non ci sono regole prestabilite, se non che io perché poi in Italia c'è questo vizio abbastanza sciocco di dividere attori di teatro e di attori di cinema, no? Chi fa il teatro non può fare il cinema e viceversa. Io invece mi piace distinguere gli attori tra attori bravi e attori non bravi. Poi un attore può lavorare al cinema, può lavorare al teatro, perché noi siamo degli strumenti e basta accordare lo strumento all'esigenza di quello che stai raccontando. Questo è quindi lo studio, la passione e la costanza. Questo consiglierei. E poi farsi un bello pelo sullo stomaco anche.
Bravo, grande messaggio.
Grazie di cuore a Giovanni Carta. Grazie Giovanni.
Grazie,
grazie Giovanni, grazie mille.
A presto.
A prestissimo.
A prestissimo.
Un saluto a tutti voi, grazie mille della vostra chiacchierata. A presto.
Grazie a te, ci abbracciamo forte.
Ciao.
Ciao.
Odio tante cose da quando ti conosco e non ne conosco neanche il perché, ma lo intuisco. Odio il mio nome solo senza il tuo, ogni fottuto addio. Io odio quando ti odi e mi allontani, perché hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro. E ti amo. E con le mani dico quello che non so. E tu mi ami. Trama sintetica di una giornata storica. E tutto è perfetto. Tutto somiglia a te. E un anno va bellissimo, bellissimo, così com'è. Sei più forte di ogni bugia. E se la gente ferisce, perché tu sei migliore, lo capisce bene. La tua timidezza non condanna, no, ma ti eleva da chi odia, chi ferisce, inganna. Perché tu hai delle isole negli occhi, che il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro. E ti amo. E con le mani dico quello che non so. E tu mi ami. Trama sintetica di una giornata storica. E tutto è perfetto. Tutto somiglia a te. E un anno va bellissimo, bellissimo, così com'è. Io non mento, non importa cosa dicono. Nel silenzio guardo le anime che passano. Di queste anime tu sei la più speciale, perché sorridi anche inseguita dal dolore. E ti amo. Anche se soffri poi pretendi non si veda, quando vorresti che il sorriso tuo invertisse la controregola che regola le masse. Se tu mi ami, dici che esistono solo persone buone, quelle cattive sono solamente sole. Forse è così. Hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro. E ti amo. E con le mani dico quello che non so. E tu mi ami. Trama sintetica di una giornata storica. Hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro. E ti amo. E con le mani dico quello che non so. Trama sintetica di una giornata storica. Hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Continuiamo, siamo sempre qui, il piacere di condividere e di scoprire con Annalisa, vero Annalisa, scoprire...
Sì, caro Pietro.
Nuove persone, perché non dobbiamo solo parlare di artisti, insomma, parliamo di persone che hanno sempre qualcosa, insomma, da poter raccontare e di cui poterci stupire e meravigliare in senso buono. Allora, adesso è un'anima, una delle anime belle di un gruppo, insomma, i Noir Call, lui è Alessandro Gallo, e poi salutiamo, diciamo, seppur la sua energia si sente, anche Marco Stefano. Ciao Alessandro.
Esatto. Ciao Alessandro,
buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
Allora, grazie per aver accettato l'invito, Alessandro, grazie per,
a voi.
Per condividere. Allora, partiamo, Alessandro, partiamo da quello che di solito succede quando si decide di portare avanti un progetto artistico all'interno di una band, no? Perché ci sono più cuori, più anime, più menti, e quindi voglio sapere come si fa a mettere insieme queste diversità.
Sì, guarda, nel nostro caso è stato piuttosto naturale, nel senso che il nucleo fondante dei Noir Core, della nostra band, è composto da me e da mio fratello.
Certo, quindi in famiglia. Quindi.
Sì, abbiamo fatto tutto in famiglia, tutto fatto in casa, e siamo sempre andati piuttosto d'accordo sotto il punto di vista musicale e di conseguenza tutto quello che ne è derivato, uh-huh. Quindi dalle scelte strategiche, dai live, dai brani da registrare, da pubblicare. Quindi da questo punto di vista siamo stati abbastanza fortunati, e poi abbiamo trovato sempre musicisti che hanno collaborato con noi attivamente. Oramai sono tanti anni che più o meno è la stessa famiglia musicale che accompagna il nostro progetto.
Certo, ma in questo percorso fino ad oggi ritenete di aver trovato la vostra autenticità o siete ancora sulla strada della ricerca e della sperimentazione?
No, da un punto di vista musicale io penso che siamo abbastanza consapevoli, mm-hmm. nel senso che noi siamo, il nostro genere musicale è un genere cantautorale però influenzato da tanti altri generi musicali, e questo ci permette di spaziare, di non sostare in un'unica zona musicale ben precisa, ma di poter sperimentare tutti i giorni i vari generi musicali che fanno parte del nostro bagaglio musicale di tutti questi anni. Da questo punto di vista siamo abbastanza sicuri, fra virgolette.
Certo, prego Annalisa.
Ecco Alessandro, senti, quando come dire vi trovate di fronte a delle scelte artistiche, ecco, quindi siete di fronte a dei vivi fondamentalmente, ecco, cosa fate prevalere? Più l'istintività o la razionalità? E a questo punto fra voi due, no, fratelli, c'è un buon compenso in questo senso, magari chi è più razionale e chi è più istintivo, e quindi in qualche modo vi riuscite ad influenzare positivamente?
Sì, diciamo che tra me e mio fratello spesso nelle decisioni io sono un po' più, provo ad andare un po' più oltre, mio fratello è un po' più razionale, cerca un po' più di riflettere, ma secondo me dovremmo fare così anziché in questo modo, ma penso che sia anche una cosa positiva per evitare di fare cose troppo avventate oppure di rimanere troppo indietro, quindi abbiamo trovato un equilibrio da questo punto di vista, e poi comunque un po' l'istinto, un po' l'ispirazione va seguita, altrimenti insomma faremmo altro, un po' di istinto bisogna anche seguirlo.
Sì. Senti Alessandro, prego, ma per un gruppo come il vostro, che ecco, lo possiamo dire, ha un taglio molto internazionale, che cos'hanno gli altri paesi che forse in più rispetto all'Italia, ma rispetto alla tutela dell'arte?
No, questa è una domanda molto azzeccata, nel senso che già nella domanda stessa si racchiude un problema molto evidente in Italia negli ultimi anni, che è quello della considerazione proprio della musica. Io non parlo dell'arte in generale perché non è il mio mondo, ma nella musica in particolare, come facente parte di questo mondo, sicuramente c'è una considerazione un po' meno importante rispetto a quella che noi troviamo anche nelle nostre esperienze di tour europei, ad esempio in Germania, nei paesi in cui il musicista è visto davvero come un mestiere molto affascinante, ma comunque come un mestiere. Io in questi casi, quando fanno queste domande, ricordo sempre uno spettacolo che portò avanti un mio vecchio maestro di chitarra che insegnasse a lui, si chiama Marco Manusso, ne approfitto per salutarlo, lui ha suonato con De Gregori, Renzo Arbore e quant'altro, Lucio Dalla, quindi grande chitarrista, e lui portò avanti uno spettacolo musico-teatrale tempo fa, nel quale il titolo era Ma tu, a parte la chitarra, che mestiere fai? Cioè, il concetto che in Italia sì, fai il musicista, ma poi di lavoro che fai? E questo un po' ce lo portiamo dietro, un po' questa considerazione musicale. Su questo potremmo migliorare, ecco.
Sì, sì, assolutamente. Prego, Annalisa.
Ecco Alessandro, immagino che durante, insomma, nel corso del vostro lungo percorso lavorativo, insomma, avrete avuto diversi consigli, magari, mi viene da immaginare. Ecco, ti faccio una domandona. Qual è stato secondo te il peggior consiglio che vi è stato dato e che magari avete seguito così, fidandovi, ecco, e quindi parliamo anche un po' della fiducia, parolona, se vi è mai capitato naturalmente?
Sì, qua dovremmo creare uno spin-off della puntata apposta per i consigli bizzarri, cioè, nel senso che, non so, guarda, me ne vengono in mente alcuni, io te li butto così, ad esempio tanti anni fa facemmo un brano nel quale alla fine c'era un coro gospel che chiudeva il brano un po' stile alcuni brani di Michael Jackson, ovviamente, senza fare paragoni, ovviamente, ma è un produttore mi ricordo disse sì, però questi cori sono un po' old, oppure c'era un brano che ricordava in un istante, in pochi secondi, un incipit di una canzone dei Queen, e lui disse sì, però questi Queen sono un po' ormai passati, cioè tutte opinioni che poi se arriva la critica nel senso anche costruttiva, a volte ci sono anche state, nel senso che magari all'interno di un brano, di una struttura armonica, un produttore possa dirti ma io qui avrei fatto uno special anziché andare con questa solo, ok, ci può stare. Altre volte, insomma, ci hanno risposto in maniera molto molto bizzarra, divertente, noi oramai li ricordiamo, poi prima o poi li racchiuderemo in un libro che sarà l'epilogo della nostra carriera, bene o male, insomma.
E sarebbe interessante.
Sì.
Alessandro, siccome diciamo che il vostro modo anche di, insomma, i vostri testi eccetera sono molto vicini anche alla poesia, voglio sapere, ecco, questa sensibilità, no, che c'è, quindi che pervade le vostre canzoni eccetera, ecco, cosa fate per, diciamo, per difenderla questa alta sensibilità?
Ma noi innanzitutto faccio una premessa, il merito dei testi è nel 95% dei casi il merito di mio fratello, che è anche il cantante.
Benissimo.
Io ne ho scritti pochi, e quindi da questo punto di vista la maggior parte del merito è suo, che tra l'altro è anche autore di libri, quindi ha una particolare predisposizione per la scrittura. Noi diciamo che sia per i testi che per la musica siamo molto orientati all'emozione, quindi a non camuffare l'emozione, a volte anche per farla arrivare, parliamo sempre di semplicità, di essenzialità, molto spesso si tende, secondo noi, secondo il nostro modesto parere, un po' a voler ricoprire, caricare canzoni, arrangiamenti di sonorità o anche di, a volte anche utilizzando, nel caso dei testi, per tornare alla tua domanda, parole a volte anche forti, parolacce, però poi secondo noi si perde un po' l'essenza delle cose, qual è il messaggio che vuoi dare. E noi sia nei testi che negli arrangiamenti proviamo a fare questo, proviamo semplicemente a far arrivare bene quelle che sono le emozioni che vogliamo esaltare in quei brani. A noi da questo punto di vista, ci tengo a dirlo e poi chiudo per quanto riguarda questa domanda, che siamo stati invitati qualche tempo fa dall'Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda con alcuni testi delle nostre canzoni nella Giornata Mondiale della Poesia, e questo ci ha fatto molto piacere, perché vuol dire che quando magari si leggono determinate cose con attenzione si possono capirne i significati.
È vero. Prego, Annalisa.
Bene Alessandro, arrivando al tema collaborazioni, ecco, avete mai pensato alla possibilità di poter richiedere la collaborazione di qualche artista o magari di qualche duo di artisti come voi per una fattiva collaborazione, per l'appunto, se l'avete già fatto oppure se avete pensato di farlo?
Allora, ci abbiamo pensato, soprattutto in occasione dell'uscita della Teoria del Primo Passo, che è un doppio volume che uscì qualche anno fa, e contattammo alcuni artisti, ovviamente passammo da manager, devo dire alcuni neanche ci calcolarono, nel senso ritennero molto complicato evidentemente rispondere ad un'email, sai, non è semplicissimo per alcuni. Altri invece risposero magari insomma più educatamente, nel senso che non erano disponibili, altri chiesero diciamo cachè un po' fuori mano per degli indipendenti, quindi diciamo per tutti questi motivi. Dal punto di vista artistico la tua domanda è molto intelligente, nel senso che ci pensiamo nel nostro piccolo anche noi, perché effettivamente la collaborazione sia da un punto di vista artistico sia da un punto di vista anche della visibilità ti può dare qualcosa in più, però poi è difficile metterlo in pratica perché si innescano tutta una serie di meccanismi, manager, case discografiche, e questo lo rende un po' più complicato, ecco.
È vero.
Senti, dovremmo fare un annuncio per fare ci fossero tutte queste, come dire, queste difficoltà, sì, questi ostacoli, sì. Bisognerebbe iniziare a lavorarci proprio per toglierli e darmi la possibilità a chiunque, a te, al tuo duo, ma anche a tanti altri artisti, di poterlo fare senza
anche per un artista sarebbe bello sporcarsi le mani con qualcuno che non è conosciuto come loro, sarebbe anche coraggioso,
sì, proprio così.
Hai detto bene, sporcarsi le mani e avere quel pizzico di coraggio in più, assolutamente. Senti Alessandro, prima di lasciarti all'ultima domanda di Annalisa, quindi di abbracciarti e poi ascoltare il brano, la regola di un secondo farai una dedica eccetera, voglio chiederti, ritornando alla forza rivoluzionaria della musica, no? Visto, no, perché in questi giorni qui si parla continuamente, no, di mafia eccetera, quanto la musica possa cambiare le coscienze delle persone?
La musica può svegliare la coscienza delle persone, sicuramente può sensibilizzare su alcuni temi, può essere veicolo di alcuni concetti, certo non può da sola fare ciò che sarebbe bello che facesse, ma sicuramente può essere un veicolo fra l'altro molto efficace, perché la musica può andare su canali che sono ovviamente ascoltati e conosciuti da milioni di persone, e quindi un messaggio ben lanciato e ben veicolato può arrivare in poco tempo. Ben venga la musica impegnata, che ricorda anche che è necessario riflettere su alcune cose e in alcuni casi anche di combattere alcune cose.
Certo, sì, prego Annalisa.
Bene Alessandro, e concludiamo chiedendoti semplicemente, ecco, ad oggi il più grande grazie a chi lo devi, Alessandro, per dove insomma siete arrivati, per il vostro percorso, a voi stessi, alla vostra caparbietà, all'appoggio della famiglia, degli amici, ecco, il più grande grazie a chi va?
Va un grande grazie, lo dobbiamo per forza dividere in alcune porzioni, nel senso che sicuramente la nostra famiglia d'origine, quindi i nostri genitori, che essendo anche loro stati musicisti, tanti, insomma, ci hanno sempre appoggiato a 360 gradi da questo punto di vista, e continuano a farlo. E poi le nostre famiglie attuali, quindi anche quelle che abbiamo creato nella nostra vita, che chiaramente con pazienza ma anche con entusiasmo ci appoggiano quotidianamente, quindi è necessario per noi poter vivere in un ambiente sereno e stimolante per poter continuare a credere e a portare avanti un sogno, una passione.
Molto bene.
Beh, speriamo allora che prosegua per tanto tempo questa grande passione e questa grande professionalità. Alessandro, allora la regola di un secondo: a chi o cosa vogliamo dedicare il brano dei Noir Call, la regola di un secondo?
Ma la regola di un secondo è l'amore nel senso più alto, in realtà, volendo sintetizzare, perché è il secondo che ci cambia la vita, è quindi possiamo sicuramente dedicarlo a tutte le persone che hanno avuto questa esperienza. Io penso che siano la maggior parte, perché capita poi nella vita di ognuno di noi che arriva un momento in cui c'è un istante che ci cambia la vita, ma non solo nel senso dell'amore inteso da un punto di vista passionale o sentimentale, ma anche da un punto di vista professionale, le proprie passioni, i propri sogni. A volte tutto cambia in pochi istanti, quindi lo possiamo dedicare a un pubblico molto molto ampio, perché pensiamo che questa regola valga per tutti.
Bene, benissimo. Allora, il meglio ai Noir Cool, grazie.
Grazie a voi, Alessandro. Grazie mille.
In bocca grazie al lupo per tutto. Ancora.
Vive il lupo.
Ciao.
E la voglia di restare, di non lasciarsi andare, guardando nei tuoi occhi come ancora non so fare, e farsi trasportare per poi ricominciare, se l'unica ragione del cammino è camminare. In ogni vita c'è una regola, la regola di un secondo. In ogni vita c'è una regola che fa girare tutto il mondo. È una donna in mezzo al mare per cui tu non sai nuotare. È una donna in mezzo al mare. In ogni storia c'è una regola, la regola di un secondo, e quel secondo non respiri e ti gira tutto intorno. E c'è una vita in mezzo al mare che non ti fa ragionare, ma ti insegnerà a nuotare. E la voglia di restare, di non lasciarsi andare, guardando nei tuoi occhi come ancora non so fare, e farsi trasportare per poi ricominciare, se l'unica ragione del cammino è camminare insieme. In ogni sguardo c'è una regola, la regola di un secondo. Sono due occhi che ti guardano e ti scavano più a fondo. Che c'è una mano in mezzo al mare che non devi più lasciare, che non vuoi più lasciare. E la voglia di restare, di non dimenticare, guardando nei tuoi occhi come ancora non so fare, e farsi trasportare per poi ricominciare, se l'unica ragione del cammino è camminare insieme. Ed è uguale in tutto il mondo.
On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. But that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Oh, I swear to you, I'll be there for you.
here you are again. So let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Like you, I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause
oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-fly, hefty bag of home. I love when you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me.
Seduzione, tutti e due a stendere la merce più invitante sul bancone. Sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli. Siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore. L'hai capito che cos'è che io cercavo? Qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava. Tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata, e come un 747 sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali. E verso il sole qualche cosa mi diceva sali, oh sali, oh sali. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Un giorno mentre tutti ci dicevano che coppia innamorata, ho visto nei tuoi gesti il sospetto di non essere ricambiato. E poi se a un certo punto ci lasciamo, tu sei qualcosa, ma io che cosa sono? Pensiero che si insinua tra le crepe anche dell'anima più pura. L'amore più bellissimo ad un tratto cede il posto alla paura. Ali di cera che si sciolgono al sole, pensieri, parole. Ali di cera che si sciolgono al sole, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore. E cado, oh cado. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. È sempre imprevedibile la rotta dell'amore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere.
Tu mi porti su, tu mi porti su. volare.
Sto imparando a volare.
Sto imparando a volare. Sto imparando a volare.
Sto imparando a volare.
Tu mi porti su.
Sto imparando a volare.
Sto imparando a volare.
Sto imparando a volare.
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 Tu mi porti su.
Tu mi porti su. Tu mi porti su. Ma mi lasci cadere. Volare, oh, oh, volare, oh, tu mi porti su.
Perché non tengo la vita, mi chiama abbandonato. Perché non tengo la vita, mi chiama abbandonato. Se a me gusta di perderla e gettarla per terra. Se a me gusta di perderla è perché so ritrovarla. A seguirla, trovarla a volte, se mi inganno a cercarla nelle strade morte, andare, andare in cammino senza che niente più mi trattenga, andare, andare il cammino non mi trattenga. Chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensare. No, non chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensare. Tenevo un tempo ma ora, ora non penso più. Tenevo un tempo ma ora, ora non penso più. Chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensare. Non chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensare. Tenevo un tempo ma ora, ora non penso più. Tenevo un tempo ma ora, ora non chiedo più. Questa mia vita rea che nessuno